Ok, vi è piaciuto? Va bene, quindi non tornerete, giusto? Benissimo, ok. Allora, noi abbiamo ragionato un po' con Nadia quale poteva essere un contributo originale, andare un po' oltre quello che si dice di solito quando si parla di letteratura, di scrittura, anche podcast, perché questo è tutto il mondo umanistico, giusto? Ma qua siete a chimica. E allora ho pensato che poteva essere interessante vedere come un chimico potrebbe scrivere una poesia d'amore. Ci rimarrete malissimo, proprio. Non è un filtro, vuole uscire, lui vuole già scappare via. Eh? E quelle non sono sillabe, ma no, no. Allora, potrei dirvi, cominciamo a studiare il sistema periodico, ma no, no, no. Ho visto già, non è così. Però questo è perché, come vi dicevo prima di scappare via e lasciarvi nelle sapienti mani dei miei amici, noi usiamo spesso delle parole che derivano. Cioè, noi pensiamo che il mondo umanistico sia questo e che il mondo scientifico sia quello, ma di fatto no, non è così. Perché, ve lo giuro, anche gli scienziati hanno un cuore. E amano il cinema e la musica, la letteratura, la radio, i podcast, vero?
Non sento battito,
mi risulta che abbiamo un cuore.
No, non sento battito io.
Suona pure il basso lui, quindi. Quindi, il titolo ovviamente per un chimico cosa può essere? Legame. Legame. Ti ho vista arrivare. Hai catalizzato l'attenzione del mio cuore accelerando la cinetica emotiva che abbatte la barriera energetica imposta dalla timidezza. L'avvio a cercare di portarti parole che ti legassero a me come al suo nucleo un elettrone. Intento a dare neutralità alla mia voce come fosse normale essere assieme, uniti da un legame covalente io e te, che oscilliamo attorno alla distanza d'equilibrio, mossi da forze di attrazione che più ci allontaniamo e più si accrescono. Attenti a non schiacciarci contro che, senza gradi di libertà, non ci ameremmo. Siamo molecola perfetta in equilibrio anche quando eccitati. Vibriamo su livelli più alti per poi cedere onde d'emozione rilassati. E per questo nelle notti fredde ci scaldiamo abbracciati. E siamo di ispirazione per altri che come noi si uniscano fino a formare un flusso in cui ci dissolviamo in soluzione di vita intensa finché, soprassaturi di passione, volentieri precipitiamo su letti di reazione. E cristallizzati nell'ordine a corto raggio della minima distanza tra i corpi coordinati, dimentichi della massa informe e disordinata interazione polare, perché l'umano, si sa, è un essere sociale. Neanche ti conoscevo e già ti cercavo, perché noi due, assieme, siamo uno, completo, nobile. Ma non come quello che distaccato vive e non si cura dei suoi simili né dei suoi vicini, no! Dotati di nobiltà intrinseca, capace dello scambio che rende forti e condivisi. E prego, infine, che non cambi lo stato di valenza e che nessuna ibridizzazione ci allontani, ma sappi che se sarà. Assieme siamo stati come un sol corpo e questo, se ci amiamo senza indeterminazione, è un legame chimico universale. E qui tutti i termini chimici che ho usato, che se partisse, ma non parte, quindi dovremo ucciderlo e poi rianimarlo. Queste sono le potenti mezze, quindi non vi preoccupate. No? Bisogna ucciderlo e poi rianimarlo. È una cosa tipo la Frankenstein Junior, avete presente? Io ho evidenziato tutti i termini chimici, perché voi li avete quasi tutti riconosciuti, vero? Qualcuno dice mica tanto. Va bene, ci proviamo. Sì, dimmi. La domanda è indiscreta. Posso non rispondere. Comunque la risposta è semplice, perché è un numero tondo. Non è stata scritta per nessuna questa. Ne ho altre, ne ho... Allora, mentre... Un solo click. Sì, dagli tempo, poi riappare. Quando smette di fare quelle lucine rosse, lo accendi, vedrai che riappare. Allora, qual è il gioco oggi? Tanto per finire in bellezza un venerdì, poi ce ne andiamo tutti a casa. È quello che, se noi usiamo bene i termini, e vuol dire che conosciamo le cose, possiamo veramente giocarci. E quindi vi parlavo prima di resilienza, ok? La resilienza è una proprietà meccanica dei materiali. In effetti la resilienza è la misura, okay, dell'energia necessaria per rompere qualcosa. Cioè, quando io rompo un pezzo, quanto lavoro ho fatto perché si rompesse? Quindi non mi dice quanto, cioè mi dice quanto resiste, ma soprattutto mi dice la fatica che devo fare per romperlo. Quindi bisognerebbe parlare di tenacità, di resistenza. È usato impropriamente. Poi, quando entra nel termine nell'uso comune, diventa un termine che tutti capiamo come resistenza. Dopodiché, come tutti i termini, anni fa c'era sinergia che si buttava ovunque, adesso resilienza, per scomparire anche quello, ne arriveranno degli altri. Ma quando si scrive, l'arma in più che si può avere è proprio quello di conoscere bene i termini e quindi di usarli in modo proprio. Perché, ora riprovo a rilanciare questo e vedrai che funziona. Perché questo qua è il testo che abbiamo visto, ok? Ora vi segnalo in giallo tutti quelli che derivano dalla chimica. Me ne sono dimenticato qualcuno, ok. Ah, hai ragione, catalizzato, brava, giusto. Anche catalizzato, me lo sono dimenticato. Va bene, anche legame volendo, E noi diciamo, hai catalizzato la mia attenzione, ma lo diciamo. Cioè, avendovi fatto la premessa che è una poesia di un chimico che parla all'amata, avete capito che catalizzato era una roba chimica. Però non è che diciamo, oh, questa roba qua mi catalizza l'attenzione. Cioè, magari non lo diciamo proprio così, però si usa. E quindi l'alchimia delle parole sta qua, che noi nei significati che troviamo dentro le parole possiamo giocare molto. E vi potrei fare un altro esempio, anche questo potrebbe essere poetico, ma non vi faccio la citazione diretta, se no vi annoierei e sarebbe brutto. Ma una volta parlando con un amico abbiamo stabilito che sarebbe fighissimo, chi è che ti chiama il fantasy? Vabbè, un po' di gente. Allora, nel fantasy ci sono i mostri, giusto? I mostri di solito hanno del sangue. E noi sappiamo che l'elemento metallico dentro il sangue è il ferro. Quindi, in teoria, ognuno di noi potrebbe essere una miniera di ferro. Ok? Soltanto che nel mio corpicione io c'ho 4 grammi di ferro. Cioè, non è così tanti. E quindi per fare una lama di coltello mi servirebbero almeno 30 uomini, come me, da ammazzare e poi estrarre tutto il sangue, poi prendere tutti i grammi di... E allora a quel punto lì non è che non si possa fare, Non l'ho ancora provato. E abbiamo fatto il conto che per avere abbastanza ferro per fare una spada ci vorrebbe una balena. E io amo troppo le balene per trasformarle in spada, va bene. Ma pensate un fantasy dove uno uccide il drago, me lo passate il drago come mostro fantasy, va bene? Uccide il drago e dal sangue del drago estrae il ferro per farne la lama. Non sarebbe figo? E con quella lama è una lama che ha il ferro del drago e quindi è un ferro diverso. Ok? E poi per fare l'acciaio ci vuole il ferro, ma ci vuole anche il carbonio. Ma noi non siamo corpi fatti di molecole a base di carbonio? Quindi a quel punto brucio il drago, prendo le ceneri e ci faccio l'acciaio. No, è riuso. È economia circolare questa. Però capite, dimmi. Del nostro corpo? Allora, l'oro è soltanto nei denti. No, gli elementi che mancano, una piccolissima frazione di oro, ma proprio piccola piccola c'è. Uno dei pochi elementi che non c'è nel nostro corpo è il titanio. Nel caso di protesi, allora sì. Però naturalmente il titanio noi non ce l'abbiamo dentro. Wolverine non c'ha il titanio, c'ha l'adamantio, che è diverso. E no, allora non l'ho fatta, però una volta io facevo... Allora, non ve l'ho ancora detto, io sono un prof di metallurgia. Ecco perché vi parlo di metalli così. Cioè, io insegno metallurgia, ok? E sono anche un chimico. E effettivamente c'è stato un tempo in cui io facevo lezione sul vibranio, l'adamantio, e poi su quella lega stranissima di uno che si chiama Uomo del Ferro, ma poi di fatto un'armatura di oro e titanio. Iron Man. Cioè, come cazzo? Ma perché ti chiami Iron Man e poi hai un'armatura? Che tant'è che nella prima uscita di Iron Man negli X-Men, proprio il primo numero in cui è uscito, sembra un frigorifero giallo con l'antenna che gli viene via dalle spalle e che quando si rompe l'antenna non può comunicare con nessuno. È terribile, terrificante. L'hanno modificato tipo due puntate dopo. Però nel primo è tutto giallo perché era tutto d'oro. E ora, onestamente, le leghe oro-titanio esistono? Sì, sì, no, ve lo dico io. Esistono. Si fanno, ma non è che abbiano queste enormi proprietà. Meglio parlare allora di adamantio, di vibranio, del legame. Tra l'altro, il legame metallico in questo tipo di leghe particolari non è un legame metallico, ma si chiama, mi sembra, molecolare. Che mi ricorda moltissimo un'altra cosa, Alien, dove c'è una battuta che io ero ancora un bambinetto quando l'ho sentita e già lì mi aveva colpito, perché quando, non so se avete presente Alien, c'è un mostriciattolo che va sulla faccia di quello che deve fare da incubatore e quando lo tagliano con un laser, con un bisturi laser, cade una goccia e questa goccia comincia a penetrare tutta la... Okay, praticamente va da un ponte all'altro sempre in basso, dopodiché la fermano con una coperta militare e infatti con sotto militare ho detto c'è sotto coperte, ti proteggono anche dall'acido di Alien, quindi va bene, bellissimo, no? Però dicono questo è l'acido molecolare, l'acido più potente dell'universo. Io per anni ho cercato cosa fosse l'acido molecolare. Che sono esatto, no? Perché le molecole non esistono, niente, non ho trovato. Però l'acido più potente dell'universo si ferma con una coperta militare, quindi sappiatelo, di lana cotta. Ok? Sì. Ho cercato anche in inglese, è così. Ma no, ma una volta io... Allora, no, qualcuno di voi riceve anche le email di Cineversity, vero? Mi avete anche visto al cinema, voglio dire, no? Sono sempre io, ok? Purtroppo sono io quello che dovete biasimare quando arrivano le tempeste di email. E quindi io il primo festival di fantascienza lo organizzai nel 2006 ed era solo sulla fantascienza al cinema. Mentre adesso facciamo solo cinema, lì era solo fantascienza. E arrivò un gruppo di... registi milanese, che poi è diventato un gruppo di registi che adesso a Hollywood spaccano tantissimo, quindi bravissimi, con il loro primo cortometraggio. E c'era uno scienziato. E gli dissi, ma chi avete usato come modello per lo scienziato? E mi hanno detto, no, ci siamo fatti tutti da soli. Ho detto, perché si vede. Perché com'è normalmente lo scienziato? Allora, c'è i capelli sparati, cioè o è un clone di Einstein, perché piace tantissimo l'icona di Einstein, o se no è uno nerd, psicolabile, pallido, perché non vede mai, vedete come sono pallido io? Si vede che sono un cattivo scienziato, sì. Poi altre caratteristiche da scienziato tipico da film? Occhialuto, camice, quello ce l'ho.
Parla solo in termini tecnici.
quello è vero. Confermo, è verissimo. Ha detto che gli ha scritto una oggi, ma lui non è scienziato, quindi non conta. Altro? Vabbè, è timidissimo. No, infatti, quello è vero anche. Confermo che è vero. Talvolta privo di etica. Allora lì ci sono le due categorie di scienziati, effettivamente. C'è quello che no, non si fa mai, si toccherebbe, no, e poi c'è quello, ammazziamoli tutti. Va bene, sì, io sarei più propenso per la seconda, ma è vero. Di fatto, perché questo funziona al cinema, perché questo funziona nei libri, ma se uno frequenta questi laboratori qua, ce n'è di gente così, ma non così tanta. Possiamo non dirlo? Beh, ma qua siamo a chimica, che c'è un muro che ci separa. No, comunque, in generale gli scienziati sono... Possiamo fare una cosa, ricordati che uno scienziato è umano anche lui. E quindi il biologo, esatto, anzi più di un biologo chi? Perché lui è fisico. Perché lui è fisico, ovviamente, ma la physis si sa che vuol dire natura, quindi le scienze naturali derivano da lì e va bene. Però, di fatto, cioè, se io non vi avessi detto che ero un chimico e se non vi avessi letto quel testo, non l'avreste mai detto che io ero un chimico. Perché è così, la realtà è questa. E quando voi scriverete o farete un podcast o qualunque cosa scriviate, che siano poesie, racconti, saggi, ricordatevi di questo aspetto. E giocate con le parole, perché su questa cosa di quanto grammi ci sono di ferro in un corpo, per esempio, si potrebbe scrivere un pezzo che comincia con quanti uomini per un coltello? E uno pensa, come? E da quello che vi ho detto potrebbe cominciare a dire, beh, se prendiamo una lama, 30 centimetri, 4 di larghezza, 3 di spessore, fa circa 320 grammi. Tenuto conto che ci sono 4 grammi di ferro per ogni uomo, fa, qua si vede che non siete scienziati, 80 uomini. Quindi per un coltello 80 uomini. E di lì però uno dovrebbe dire, per evitare di entrare nella storia della lama del drago, sì, ma alla fine gli atomi di ferro che sono dentro il nostro corpo, da dove vengono? Dalle stelle, che sintetizzano tutti gli atomi di cui noi siamo fatti, tutti, che poi arrivano col vento solare, diventano parte del ciclo naturale delle cose, vero biologa? Entrano nel cibo, noi le mangiamo e diventano parte di noi. E in effetti, tra me e lui, dove c'è una differenza di età evidente, mi dispiace che la pensione non sia ancora arrivata e forse non arriverà. Gli atomi che ci compongono hanno la stessa età. Cioè, noi siamo due esseri di età diversa, ma gli atomi che ci compongono hanno la stessa età. Ma tornando al ferro, quindi, il ferro di un meteorite, che è il cuore di un pianeta esploso, è uguale al ferro che c'è nel mio sangue e quindi è uguale al ferro che fa quella lama. Perché di fatto questa è la realtà. Ma se andiamo ancora più all'interno di un atomo, nell'atomo, anche per chi non è uso alla chimica, c'è il nucleo e gli elettroni. C'è una distinzione tra gli elettroni di un atomo suo o di un atomo mio? No, gli elettroni sono tutti uguali. E dentro il nucleo ci sono i protoni e i neutroni. Sono diversi i protoni e i neutroni? No. E allora cos'è che fa la differenza in quella cavola di tavola che Mendeleev si è inventato e che poi tutti devono imparare a scuola, odiandola spesso? Niente. Cioè, la differenza tra un idrogeno e un ferro è soltanto un numero di protoni e di elettroni, e basta. Ma i protoni e gli elettroni che fanno l'idrogeno e il ferro sono gli stessi. Identici. Quindi è solo una questione di dose. E in effetti, che effetto fa una lama su un corpo? Se io entro con una lama nel corpo, posso diventare letale. Ma immaginate 80 persone che entrano attraverso quella piccola ferita. Come potrebbe non esserlo? Perché è tutta una questione di dose. Capite come si può giocare con la chimica, con la biologia e creare un testo, perché mi siete venuti dietro, no? Mi avete seguito, avete capito quanto 80 persone che entrano attraverso una piccola ferita, non ti voglio male, assolutamente, è che mi sei davanti, quindi, che entrano in una piccola ferita possono lasciare un segno, una traccia. E questo era l'invito, era introdurvi all'alchimia delle parole. Non voglio rubarvi altro tempo, perché comunque è tardi, ma vi dico ancora una cosa. Tanto qua vi ringrazio di avermi ascoltato, e se vi piacerà faremo magari un workshop dedicato proprio a questo tipo di gioco, facendovi esercitare anche voi con delle parole. E non so se lo sapete, ma al Kowalski martedì prossimo, questo è uno spot proprio pubblicitario, qualcuno di voi ha mandato dei testi. Ok, perfetto. Sono tutti molto belli, quindi devo decidere come selezionarli, ma probabilmente li faremo poi tutti in un modo o nell'altro. Al Kowalski alle 9, nella saletta in basso, quindi siate numerosi così la riempiamo da impazzire e poi saliamo sopra. Faremo la lettura per un'oretta, dalle 21 in poi, 10 minuti a ciascuno che legge, ma alcuni testi sono così brevi che probabilmente saranno 5 minuti più che sufficienti, dei testi selezionati. L'ultimo è arrivato oggi, che era l'ultimo giorno possibile per inviarlo, e ce ne sono una trentina. Ok? E tutto quello che faremo lì, come lo stiamo facendo qua, sarà registrato e diventerà poi il futuro programma radiofonico. No, ovviamente tutti siete invitati come pubblico. Chi ha scritto è invitato come scrittore. Ok? E questa è un'altra delle nostre iniziative. Noi come radio ci muoviamo con la lentezza del bradipo, ma cerchiamo di essere anche... Io ho un esempio, sempre da film horror. Qual è nel film horror il peggiore dei nemici, l'inesorabile? Lo zombie, che è lento. Di solito, non so perché, ma tutti gli zombie hanno il piede girato, almeno un piede girato al contrario. Questo non mi è chiaro, ma si vede che piace. No, dipende, perché se tu guardi The Nation degli Asylum, lì c'hai anche gli zombie veloci. Se guardi World War Z, i zombie corrono come dei pazzi e si arrampicano e fanno cose, ma... Nello zombie classico è quello che tu corri e lui dovresti dargli delle, cioè tipo almeno 2 chilometri in un minuto, ti giri ed è lì. Lentissimo, ma è lì. E allora alla fine la classica scena è: ti sparo, ma che gli spari? È uno zombie. Cioè, o miri bene al cervello, se no niente. Allora scarico la pistola. Cosa faccio con la pistola scarica? Gliela tiro. Che, cioè, se le pallottole non gli hanno fatto male, vuoi vedere che gli tiro la pistola e quella lo ammazza? Allora, l'idea... tu dici per Romero, per il primo che ha creato il film... allora, abbiamo qua un esperto. Dov'è? Nicolò, vieni. L'uomo colto del cinema è il nostro Nicolò Antichi. Allora, secondo te, lo zombie di Romero, siamo passati dall'alchimia delle parole al cinema così in un attimo. Stiamo preparandoci per Cineversity, che è lunedì comunque.
Lo zombie di Romero molto probabilmente prende l'esempio appunto da Frankenstein Junior di Mary Shelley. Scusate, Frankenstein di Mary Shelley. No, Junior.
No, Frankenstein Junior.
È l'atto freudiano. Quello... poi ovviamente, come si stava parlando adesso, di zombie ce ne sono le varie tipologie differenti, cioè quello che corre, quello che striscia, quello che salta, però l'esempio cinematografico che direi che è quello di Romero è il primo, uno dei primi quantomeno. Sì.
ed è ispirato ovviamente ai riti voodoo, eccetera, e da un punto di vista biologico gli zombie esistono. I cordyceps. Cercate cordyceps, che io non posso fare se non si vede che sono ignorante. Raccontaci i cordyceps. Ah, il fungo. Ah, sì, certo. Sì. Il famoso fungo degli zombie, esatto. No, è vero, no, ma è vero, lo so. No, poi ci sono gli animali parassiti che entrano nel corpo, si mangiano tutto, ma lo fanno continuare in modo che così vada a infettare tutta la colonia. Quindi i zombie esistono, eh.
Per inciso, lo zombie come concetto è nato nella mitologia nordica. Il ghoul è lo zombie. Il ghoul della mitologia nordica è lo zombie. È il primo esempio.
Ok, quindi scrivete, compito a casa. Va bene. Allora, noi saremo come gli zombie, inesorabili. Non ci fermeremo mai. E quindi ci rivedremo la prossima volta. Se no ci vediamo lunedì al cinema, se no ci vediamo martedì al Kowalski. Buon venerdì e buon fine settimana a tutti!